Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di Padre Giacomo Perego.
Cari ascoltatori, ben ritrovati a questo nostro appuntamento mensile che ci immerge nella narrazione del Vangelo di Marco. Come per ogni nostro appuntamento, inizio chiedendo insieme a voi il dono dello Spirito Santo. Il fondatore di noi paolini, il beato Giacomo Alberione, ci raccomandava sempre di avere un grande senso di responsabilità quando diffondavamo la parola di Dio attraverso i potenti mezzi dell'etere, la televisione, la radio, la stampa. Ecco perché inizio sempre invocando insieme a voi il dono dello Spirito. Vi ricordo anche che questo nostro appuntamento diventa significativo, forte, nella misura in cui attorno a questa parola uniamo due grandi risorse. La prima è quella dell'ascolto della riflessione che terrò nella prima parte del nostro appuntamento. E la seconda grande risorsa sono le domande, le vostre domande. Ecco, l'efficacia del nostro scavare, ascoltare e far interagire la parola di Dio con la nostra vita nasce da queste due dimensioni. Quindi vi invito fin d'ora a lasciar maturare così con tanta semplicità gli interrogativi, le domande che la parola di Dio può suscitare in ciascuno di voi. Obiettivo di questo nostro appuntamento è quello di scavare dietro il testo di Marco, vedendo anche, cogliendo le sfumature che ci possono essere dietro alcuni termini, ma non limitarsi a questo, cercare di capire cosa la narrazione di Marco dice alla nostra vita. Proprio da qui viene il titolo, La tua parola mi fa vivere, cioè non resta nella testa ma scende nel cuore. E allora, cari ascoltatori, per coloro a cui la cosa è possibile, vi invito a prendere una Bibbia e ad aprirla sul Vangelo di Marco. Come sapete, per chi segue con una certa assiduità, siamo arrivati al capitolo 8. Oggi chiuderemo quello che era il terzo atto narrativo, la cosiddetta sezione dei pani, su cui ci siamo soffermati nel dettaglio, curando un pochino tutti gli aspetti di questa sezione, ed entreremo nel quarto movimento, che è la cosiddetta sezione del viaggio verso Gerusalemme. Quindi chiuderemo la sezione dei pani e apriremo la sezione del viaggio verso Gerusalemme. Ma ascoltiamo subito il brano del Vangelo di Marco, il brano che conclude la cosiddetta sezione dei pani. Giunsero a Bezzaida, gli portarono un cieco e lo pregarono di toccarlo. Preso il cieco per mano, lo portò fuori del villaggio, poi sputando nei suoi occhi e imponendogli le mani, lo interrogava. «Vedi qualcosa?» Alzando lo sguardo, questi diceva, «Vedo gli uomini e li scorgo camminare come degli alberi in movimento». Allora Gesù impose di nuovo le mani sulla sua vista. Ci vide chiaramente, fu risanato e riusciva a percepire ogni cosa da lontano. Così lo rimandò a casa sua dicendo, non entrare nel villaggio. Ecco, con questo brano termina la sezione dei pani. Come avrete notato dall'ascolto, si tratta di un brano curioso, con alcuni elementi che sollevano interrogativi da soli. E la prima domanda molto palese, evidente, è Ma come mai il miracolo di Gesù non riesce subito al primo colpo? Una seconda domanda è legata alla gestualità. Gesù a un certo punto compie un gesto strano, sputa negli occhi del cieco. C'è poi un terzo interrogativo che può emergere da questo brano. Come mai Gesù, una volta che ha guarito questo cieco, lo rimanda a casa sua ma gli dice di non entrare nel villaggio? Un'ulteriore domanda può essere: come mai la cornice di questa scena è la cornice di Betsaida? Come mai la cosiddetta sezione dei pani termina qui, in questa città? Allora, il primo passo che noi facciamo, come al solito, accostando questo brano, è cercare dietro le parole, scavare dietro i termini, cercando di cogliere quello che questi termini possono voler dire. Il primo termine dietro il quale voglio scavare è proprio la località, Betsaida. Giunsero a Betsaida. Cosa ci ricorda Betsaida? Allora, questa città, prima di tutto, è la città da cui provengono tre dei 12, Pietro, Andrea, che era il fratello di Pietro, e Filippo. Stando alle narrazioni dei quattro Vangeli, sappiamo che provenivano da questa città. Quindi Gesù si sta recando in un luogo che è molto significativo per tre dei suoi discepoli, è il loro ambiente di vita, il loro luogo d'origine. Ma c'è di più. Nella seconda traversata del lago di Tiberiade, sapete che, se lo ricordate perlomeno, nel racconto, nella sezione dei pani, hanno avuto un ruolo significativo le traversate del lago di Tiberiade. Ricordate un pochino quando dicevo che ogni traversata era importante perché era un invito ai discepoli ad accogliere l'altra riva del lago, che era in genere abitata dalla popolazione pagana, cioè obiettivo di Gesù in tutta questa sezione è stato quello di imbandire un'unica mensa alla quale potevano sedere sia giudei che pagani. E l'obiettivo della seconda traversata del lago, dopo la prima moltiplicazione dei pani, era stato quello di indicare ai discepoli la meta di Betsaida. Gesù li aveva obbligati a salire sulla barca e aveva detto: aspettatemi all'altra riva verso Betsaida. Ora, cos'era successo? Che in quell'occasione i discepoli non erano riusciti ad arrivare all'altra riva. C'era qualcosa in loro, tutta una serie di resistenze, che impedivano ai discepoli di accogliere il mondo pagano. Ecco, Gesù poi aveva dovuto fare tutta una serie di percorso e di magistero, di insegnamento, per far capire ai suoi l'importanza di questa apertura. Ora, la sezione dei pani si chiude non a caso a Betsaida, che era il luogo rappresentativo, dal punto di vista di Gesù, dell'accoglienza del mondo pagano. Ma c'è una terza sfumatura dietro questa città che è importante tenere presente. Betsaida era praticamente una città su un luogo di confine, su una terra di confine. Era la città a confine tra la Galilea e le altre regioni, l'Iturea, la Gaulanitide, la Traconitide, cioè le zone che erano più a ovest del lago di Tiberiade, più a est, scusate, del lago di Tiberiade, era questa zona di confine che univa la regione dove dominava una presenza giudea alla regione dove domina una presenza pagana. Quindi è una città che rappresenta in sé questo tema dell'unità, della comunione che Gesù vuole tessere. Quindi è in questo luogo che viene compiuto il miracolo che abbiamo ascoltato. Seconda parola, secondo termine dietro il quale voglio scavare. Il secondo termine è il protagonista della scena. Accanto a Gesù il protagonista della scena è un cieco. Bisogna tenere presente che ci sono ben due sezioni narrative che terminano proprio con un episodio che ha a che fare con il cieco, e questo ha un significato nella strategia narrativa di Marco. Il fatto che ci sia un cieco alla fine di un grande capitolo del suo racconto, quello che noi chiamiamo sezione narrativa, è significativo. Il cieco, in genere, nella narrazione di Marco, rappresenta i discepoli. Ora, alla fine della sezione dedicata ai pani abbiamo il cieco di Bezzaida. Alla fine della sezione dedicata al viaggio verso Gerusalemme avremo un altro cieco, il famoso Bartimeo di Gerico, che si trova anche lui su una città di confine, Gerico, che è la città che fa da porta di accesso alla città santa per eccellenza, che sarà poi Gerusalemme. Ecco, in entrambi i casi noi abbiamo un cieco che viene ad essere valorizzato nella narrazione di Marco come il modello dei discepoli e anche del cammino che i discepoli devono fare. Bartimeo avremo modo più in là di vedere quello che rappresenta per i discepoli. Ora il cieco di Bezzaida per i discepoli rappresenta un cammino di guarigione interiore che deve muoversi secondo una scansione binaria, cioè secondo una scansione a due tappe. Ci sono due tipologie di guarigioni che devono caratterizzare i discepoli. Ecco, dopo aver scavato attorno a questi due termini che ci fanno un attimo da porta di ingresso al brano che abbiamo ascoltato, arriviamo adesso ad un commento, a quelle riflessioni che possono nutrire la nostra vita. Per aiutarvi a seguire il commento lo scandisco in tre parole chiavi. Intorno a questo brano noi possiamo dire che tre parole chiavi per capire il messaggio della guarigione del cieco di Bezzaida sono le mani. Abbiamo visto come le mani giochino un ruolo chiave in questo racconto, gli occhi fanno da punto di riferimento di tutta la guarigione di Gesù, e infine potremmo dire, ecco qua non sono menzionati in modo diretto, ma accanto alle mani e agli occhi troviamo i piedi di coloro che camminano in una direzione invece che un'altra. Cominciamo dalle mani. Notiamo che appena entra in scena il cieco, quelli che lo portano da Gesù pregano Gesù di toccarlo. Quindi già entrano in scena le mani. Chiedono a Gesù di toccare con le mani il cieco. Gesù come reagisce? Gesù prende il cieco per mano. Anche qua notate la sottolineatura. Prende il cieco per mano e lo porta fuori dal villaggio. Appena viene portato fuori dal villaggio ci dice che Gesù gli impone le mani di nuovo sugli occhi. Questo gesto non avrà l'efficacia che Gesù vuole e allora interviene un secondo gesto, gli impone di nuovo le mani sulla vista. Quindi notate come in questo brano ci sia una certa ridondanza del termine legato proprio alle mani. Questo termine richiama un testo dell'Antico Testamento, un testo legato al profeta Geremia, al capitolo 31, dove nei versetti dal 31 al 34 Geremia promette a nome di Dio al suo popolo una nuova alleanza. Vedete quindi come il richiamo è a un testo molto significativo. Ve lo leggo. Dice il profeta Geremia: «Ecco, verranno giorni, parola del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto benché io fossi il loro Signore, oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò nel loro cuore, io sarò loro Dio ed essi saranno il mio popolo». Ecco, questo gesto che Gesù compie di prendere il cieco e di portarlo fuori dal villaggio per mano richiama il momento dell'Esodo. Il popolo è stato condotto fuori dall'Egitto, liberato dalla schiavitù, per entrare in una nuova alleanza, in un'alleanza con il suo Dio, che era l'alleanza della legge. Ora, questa nuova alleanza che Dio apre, che Gesù apre ai suoi e compie nei suoi, è proprio la nuova alleanza che coinvolge giudei e pagani, ma che per essere compiuta ha bisogno di un cammino, cioè ha bisogno di portare fuori dal loro ambiente di vita, dalle loro convinzioni, i dodici. I dodici, in altre parole, si devono riconoscere come questo cieco che deve essere tenuto per mano, portato fuori dal villaggio, e per loro è significativa Betsaida perché per tre di loro è il loro villaggio d'origine, quindi è un po' come il segno che i dodici devono essere portati fuori dalle loro convinzioni originarie per essere sanati, guariti dalla gestualità, dalla relazione con Gesù. C'è un secondo significato che ha una certa importanza in questo episodio, ed è il fatto che a portare per mano questo cieco da Gesù è la comunità. Alcuni non ben nominati gli portano un cieco e lo pregano di toccarlo. Notate, è uno dei casi in cui abbiamo a che vedere con un malato che non chiede niente a Gesù. Sono gli altri che chiedono per lui e gli ottengono la guarigione. Il malato a un certo punto interviene rispondendo alle parole di Gesù, ma il malato in sé non chiede niente a Gesù. Sono gli altri che lo portano, sono gli altri che lo pregano di toccarlo. E allora qua troviamo un'altra sfumatura dell'essere condotti per mano. La guarigione interiore, di fede, dell'identità del discepolo avviene grazie a due tipologie di essere presi per mano. Da un lato è Gesù che prende per mano il cieco e lo porta in disparte, quindi è Gesù il protagonista della guarigione. Dall'altro però c'è la comunità, è la comunità che prende per mano la persona e la conduce da Gesù. Senza questi due movimenti, da un lato la comunità che porta Gesù, dall'altro Gesù che ci porta dove vuole lui, la guarigione non è possibile. E poi c'è una terza dimensione legata alle mani ed è l'imposizione delle mani. Sapete, l'imposizione delle mani è un gesto molto significativo nella tradizione biblica che assumerà presto il significato del dono dello Spirito Santo. Quindi non c'è più solo la comunità che prende per mano e conduce a Gesù, non c'è più solo Gesù che porta fuori dal proprio ambiente d'origine il cieco o i discepoli, ma c'è un'altra persona della Trinità a cui noi veniamo affidati e nelle cui mani siamo affidati, ed è lo Spirito Santo. Ecco, queste tre dimensioni sono quelle che permettono il profondo cambiamento dell'uomo, il profondo, potremmo dire, la formazione del discepolato dentro di noi. Ma andiamo avanti con il secondo aspetto di questo incontro, l'aspetto legato agli occhi. Ecco, in questo racconto noi siamo di fronte ad una vera e propria pedagogia della vista, pedagogia del vedere. E qua dobbiamo un attimo scavare dietro la terminologia utilizzata dall'Evangelista Marco per descrivere lo sguardo, per descrivere il vedere. Pensate, in questi pochi versetti, sono 5-6 versetti, l'Evangelista Marco utilizza ben 4 verbi diversi per descrivere il vedere. Noi traduciamo sempre con vedere, ma in greco i verbi sono diversi. Ecco perché nella mia traduzione, diversamente da quella che è la traduzione ufficiale della CEI, ho cercato di rendere un pochino questa diversità del verbo greco che sta alla base della traduzione italiana. La prima volta Gesù si rivolge al cieco dicendo: vedi qualcosa? E il verbo greco utilizzato è il verbo blepo, si dice così, è la forma verbale greca, blepo. Questo verbo significa vedere fisicamente, indica la semplicità del vedere fisicamente, è lo sguardo fisico, ciò che io vedo, posso vedere la terra, posso vedere il cielo, posso vedere il mare, ma senza andare oltre, cioè è l'impatto con le cose che colpiscono la mia capacità di vedere. Ecco, subito dopo aver imposto la prima volta le mani, il cieco vede delle cose che si muovono, però il suo sguardo fisico resta ancora offuscato, oscurato. Ecco allora che c'è un secondo movimento, una seconda imposizione delle mani. E qui la traduzione dice che dopo quella imposizione delle mani, il cieco, ho tradotto, ci vide chiaramente. Il verbo qui utilizzato non è più blepo, ma è diablepo. Notate, viene utilizzato lo stesso verbo, però con un prefisso dia. Il prefisso dia significa attraverso. Pensate ad esempio alla parola diagnosi. Cosa significa diagnosi? Significa conoscenza, gnosi, approfondita, conoscenza attraverso una ricerca, un'indagine. Quando ci si fa male, quando si va al pronto soccorso, ci viene fatta una diagnosi, cioè si fa una conoscenza attraverso una serie di esami. Bene, dopo la seconda imposizione delle mani, questa persona riesce a vedere attraverso, cioè non è più uno sguardo fisico delle cose che gli stanno di fronte, ma sa cogliere attraverso quelle cose qualcosa di più. Ecco perché abbiamo tradotto ci vide chiaramente. Ma poi l'Evangelista aggiunge che fu risanato e riusciva a percepire ogni cosa da lontano. Ecco, abbiamo tradotto qui il vedere con il percepire, perché viene utilizzato un terzo verbo, che non è più diablepo, ma enneblepo, che vedete ha un altro prefisso, enne, cioè il vedere in profondità. Perché vi parlavo di pedagogia del vedere? Perché essere affidati all'azione dello spirito significa lasciarci plasmare da lui in modo da passare da una vista, da un vedere materiale a uno sguardo più profondo, cioè la capacità di cogliere la ricchezza delle cose e la capacità di andare in profondità. Vedete, qua a mio avviso c'è un messaggio molto forte per la nostra vita di tutti i giorni. Quante cose noi vediamo tutti i giorni? Ma quanto poca è la nostra capacità di passare da una vista puramente fisica a una vista più profonda, che sa andare in profondità. Quanti di voi durante la giornata si trovano davanti ai figli, alla moglie, al fratello, alla sorella? E quante volte il nostro sguardo non è in grado di andare oltre la pura fisicità? Quante volte il nostro sguardo non ha la delicatezza di saper cogliere ciò che va al di là del sorriso o della tristezza, sa cogliere magari il disagio o un desiderio di condivisione o un desiderio di spezzare insieme una gioia, condividere un momento di gioia, cioè è questa capacità che ci viene proprio dallo spirito che ci plasma, no? di saper cogliere al di là dell'apparenza, di saper cogliere al di là della materialità delle cose. Oppure stamattina, oggi qui a Milano la giornata è molto bella, ci si sveglia al mattino, questo cielo limpido, sappiamo vedere al di là di un dono, no? Come quello di una giornata luminosa, qualcosa di più, che è il dono della creazione, il soffio dello spirito che continua a regalarci, a farci i suoi doni carichi di vita durante la giornata. Oppure davanti a un fratello, a una sorella che soffre, che magari sono esposti ad un dolore forte, che ci disarma, che ci mette a disagio, riusciamo a cogliere dietro quel dolore uno spazio comunque abitato da Dio, comunque abitato da un mistero di grazia che pur graffiante però non è infecondo. Ecco, sono alcuni esempi che chiedono a ciascuno di noi di vivere la pedagogia del vedere. e guardate quanto questo cieco rappresenti veramente i discepoli, ciò che Gesù cercherà di fare con questi discepoli nel suo cammino verso Gerusalemme sarà proprio questo. La grande fatica che i discepoli fanno è quella di accettare il mistero del dolore di Gesù, cioè non sono capaci di vedere oltre. Ecco allora che questo cieco, che viene guarito a Bethsaida, in questa città di confine, che è il luogo di origine di alcuni discepoli, diventa il segno della guarigione che i dodici sono chiamati a vivere. Teniamo presente che qui siamo anche a metà della narrazione del Vangelo, è un po' come se l'Evangelista ci avverte e ci dice: guardate che quello che finora i discepoli sono riusciti a raggiungere, quello che le convinzioni a cui sono arrivate e che vedremo delucidate subito tra un po', ecco, le convinzioni a cui sono arrivati non sono sufficienti per dire che sono discepoli. C'è bisogno di una seconda imposizione delle mani. La seconda imposizione delle mani sarà quella che, a cui assisteremo nella seconda metà della narrazione. Accanto alle mani, accanto agli occhi, ho detto che ci sono i piedi. Questi piedi che portano il cieco, portano i discepoli fuori dal villaggio. E addirittura una volta che il cieco viene guarito non lo rimanda nel villaggio ma lo rimanda a casa. Ora voi mi direte, bravo, a casa, ma la casa fa parte del villaggio, quindi lo rimanda nel villaggio. E invece no, le cose non stanno proprio così, perché nel linguaggio marciano la casa ha un significato diverso da quello del villaggio. La casa rappresenta il luogo della nuova comunità cristiana ed è un luogo, potremmo dire, super partes, è un luogo dove si raccolgono persone provenienti da varie estrazioni sociali, da varie estrazioni religiose, ed è lì. La casa è sempre un luogo in Marco che rappresenta appunto la comunità cristiana, un luogo che al di là dai campanilismi, potremmo dire noi, legati al villaggio. Gesù porta fuori dal villaggio il cieco perché Gesù ha abbattuto quelle che erano le barriere sociali, etniche, religiose che potevano caratterizzare il popolo ebraico del tempo e che, come abbiamo visto nelle volte scorse, costituivano una barriera per i discepoli. Ecco allora in sintesi quello che rappresenta questo brano. Quel cieco, in altre parole, rappresenta ognuno di noi. Nel cammino di fede anche noi, come i discepoli, abbiamo sempre bisogno di una seconda imposizione delle mani. Non dobbiamo mai illuderci di vedere bene le cose. Al massimo possiamo vedere degli alberi che si muovono come delle persone sfocate che camminano. Abbiamo sempre bisogno di invocare una seconda imposizione delle mani per percorrere la pedagogia del vedere e passare da una visione puramente materiale ad una visione profonda che ci permetta di cogliere al di là dell'apparenza ciò che Dio vuole comunicarci. Ecco, facciamo ora un breve stacco musicale prima di passare alla seconda parte del nostro brano, uno stacco musicale che ci permette anche di interiorizzare brevemente quello che abbiamo appena condiviso. continuiamo la nostra narrazione ora del Vangelo di Marco vedendo l'episodio successivo a quello della guarigione del cieco di Bezzaida. L'episodio che ascolteremo ora si pone proprio a metà strada tra la chiusura della sezione dei pane e l'apertura della nuova sezione, quella del viaggio verso Gerusalemme. Ascoltiamo il testo. Gesù uscì con i suoi discepoli verso il distretto di Cesarea di Filippo e lungo la via interrogava i suoi discepoli chiedendo loro: «Chi sono io secondo gli uomini?» Essi risposero: «Giovanni il Battista, per altri Elia, per altri ancora uno dei profeti». Li interrogava di nuovo: «Secondo voi invece chi sono io?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Messia». E li sgridò perché non dicessero nulla a nessuno sul suo conto. Poi cominciò a insegnare loro: «È necessario per il figlio dell'uomo soffrire molto, essere rigettato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire messo a morte e dopo 3 giorni risorgere». Egli annunciava apertamente la parola. Pietro allora, prendendole in disparte, cominciò a sgridarlo. Egli però, voltandosi e guardando i suoi discepoli, sgridò Pietro dicendo: «Va dietro di me, Satana, perché i tuoi pensieri non sono quelli di Dio, ma quelli degli uomini». Ecco, non avremo probabilmente il tempo per commentare tutto questo brano, ma la prima parte sicuramente riusciremo a sviscerarla nei suoi significati. Anche in questo caso notiamo come l'attenzione dell'evangelista si ponga su una città. Prima era Bezzaida, adesso è un'altra città, è Cesarea di Filippo. Anche in questo caso dobbiamo scavare dietro il significato di questa città. Cesarea di Filippo nel primo secolo era una città di estrazione totalmente pagana, tra l'altro una città molto importante perché a Cesarea di Filippo rappresentava la città delle sorgenti. Voi sapete che in una terra arida le sorgenti sono la vita, l'acqua è la vita, e non a caso la zona di Cesarea di Filippo per secoli è stata una zona, e anche oggi costituisce una zona molto contesa. Si trova proprio al nord della terra di Israele e fa parte di quelle regioni che confinano con tutta la regione del Golan, che è contesa tra Israele e il Libano, proprio a motivo delle sorgenti. Tutti vogliono occupare le sorgenti in modo da avere l'acqua. L'acqua è vita. La città di Cesarea di Filippo come nome antico aveva il nome di Paneas, dal dio Pan. Il dio Pan, lo sappiamo, è il dio delle selve, il dio dei boschi, il dio della fecondità. Il nome era stato mutato in Cesarea di Filippo quando Augusto, l'imperatore, aveva regalato questa città a Erode il Grande. Quindi Erode il Grande, per ringraziare Augusto di questo dono, aveva cambiato il nome della città da Paneas a Cesarea. Venne poi successivamente chiamata Cesarea di Filippo perché alla morte di Erode il Grande, quando il regno venne suddiviso tra i suoi discendenti, la parte del regno, la tetrarchia del regno in cui era Cesarea, venne affidata a Erode Filippo, il quale trasformò Cesarea nella capitale del suo regno, facendola diventare ancora più importante. Ora, siccome in Galilea c'era un'altra Cesarea molto importante, resa magnifica da Erode il Grande, la Cesarea Marittima, per distinguere le due città venne posto nome a questa città Cesarea di Filippo. Quindi una città che aveva cambiato più volte identità e ogni volta questa identità rappresentava un pochino il mandato di chi stava dietro quella città. Quando si chiamava Paneas era sotto la protezione del dio Pan, quando si chiamò da Paneas Cesarea era sotto la protezione dell'imperatore, diventando Cesarea di Filippo era sotto la protezione del tetrarca Erode Filippo. Quindi in questa città, che rappresenta una delle città pagane per eccellenza, inizia il lungo viaggio che porterà i discepoli dalla città pagana per eccellenza, Cesarea di Filippo, alla città santa per eccellenza, che sarà Gerusalemme. Quindi qui inizia un viaggio. Ovvio che in questa città, che aveva cambiato più volte il nome, viene spontaneo da parte di Gesù porre ai discepoli un interrogativo sul proprio nome. In base a quello che è la risposta che daranno i suoi discepoli, si capirà a chi appartiene Gesù, da chi viene Gesù. Ecco, quindi Gesù vuole un attimo testare quello che i discepoli dicono di lui. Ed è interessante notare le risposte che gli vengono fornite. I discepoli dicono, la domanda prima di tutto verte, chi sono io secondo gli uomini? Sarebbe meglio dire secondo la gente, chi sono io secondo la gente? I discepoli rispondono dicendo Giovanni il Battista, Elia, uno dei profeti. Quello che colpisce nell'opinione che la gente ha di Gesù è che in nessuna di queste opinioni Gesù viene considerato come il Messia. Viene considerato una persona importante che prepara l'avvento del Messia. Allora notiamo, per alcuni Gesù è il Giovanni Battista che è tornato in vita, quasi una sorta di riscatto da parte di quell'Erode che aveva, Erode Antipa, che aveva cercato di soffocare la sua voce. È come se Dio si vendica e restituisce la voce di Giovanni Battista attraverso un altro emissario. Per altri Gesù è Elia. Nel libro di Malachia, del profeta Malachia, si conclude questo libro prospettando il ritorno di Elia, che avrebbe praticamente portato la storia a un passo tale, a un passo di conversione tale, che preparava l'accoglienza del Messia. Quindi è interessante, la gente riconosce in Gesù colui che prepara l'arrivo di un altro, l'arrivo del Messia che Dio avrebbe inviato, quindi non lo riconoscono come tale. E poi per altri ancora è uno dei profeti, quindi qualcuno che si pone sulla scia dei grandi profeti, quindi qualcuno che provoca la conversione nel popolo, che fa dei segni significativi, ma niente di più. Quello che quindi i discepoli riportano è una concezione di Gesù abbastanza bassa. Cioè Gesù sì, è una personalità significativa, è un inviato di Dio, ma niente di più. Cioè è qualcuno che porta, accompagna la storia a un punto di svolta che dovrebbe far venire incontro il Messia, però non è molto di più. La gente non ha aperto gli occhi, la gente si trova nella condizione del cieco di Betsaida. Gesù ha compiuto molti miracoli, ma i miracoli non sono stati sufficienti per far capire chi è Gesù. A questo punto Gesù disarma i suoi, perché è facile riportare quello che dice la gente, ma Gesù a un certo punto arriva e gratta nei nostri cuori e ci dice bene, e invece secondo voi chi dite che io sia? Questo secondo interrogativo è importante perché ci fa capire che nel cammino di fede non è sufficiente interiorizzare quello che gli altri ci dicono di Gesù. Questo va bene, costituisce la prima metà del cammino di fede, perché è la prima metà anche del cammino dei discepoli. La prima metà del cammino di fede è quello di accogliere ciò che gli altri ci trasmettono di Gesù, la famiglia, la comunità ecclesiale, gli studi che possiamo fare, gli approfondimenti personali. Tutti questi sono elementi che ci permettono di entrare in contatto con la figura di Gesù attraverso la testimonianza di altri. Ma arriva il momento in cui è necessario rispondere a una seconda domanda. Secondo voi chi sono io? Quello che abbiamo ricevuto a un certo punto deve trasformarsi in esperienza personale ed è quello che Gesù chiede ai suoi. Pietro gli rispose: tu sei il Messia. Ecco, con questa traduzione capite il salto di qualità che fa Pietro prendendo la parola e rispondendo a nome di tutti. Pietro fa un passo molto più grande rispetto a quello della folla. La folla aveva considerato Gesù un uomo significativo, importante, come Giovanni Battista, come Elia, come uno dei profeti, uno che doveva preparare l'arrivo del Messia. Pietro invece fa un passo in più. Dice: no, tu non sei uno che deve preparare l'arrivo del Messia. Tu sei già il Messia, tu sei il Christos, il Messia. Tu sei il Messia, non dobbiamo aspettarne un altro. Ma Gesù li sgridò perché non dicessero nulla a nessuno sul suo conto. Come mai Gesù, di fronte a questa risposta di Pietro, impone a Pietro il silenzio? Perché Pietro ha una concezione di Messia, e lo capiamo subito dopo, dalla seconda parte del brano che abbiamo ascoltato, una visione del Messia molto diversa da quella di Gesù. Il Messia che ha in mente Pietro era la visione del Messia atteso nel primo secolo, un Messia politico che avrebbe cacciato i romani e i pagani dalla Terra Santa, un Messia religioso che avrebbe purificato il sacerdozio corrotto presente nel Tempio di Gerusalemme, quindi un Messia re e sacerdote che avrebbe restituito il popolo di Israele nell'integrità e forza che aveva nel tempo del re Davide, o ancora più indietro nella storia, quando il popolo riusciva ad essere fedele alla legge, portando a compimento l'ideale spesso annunciato dai profeti di un popolo che diventava modello a cui tutti gli altri popoli sarebbero dovuti tornare. Ecco perché Gesù sgrida Pietro e subito aggiunge alla definizione del Messia, che Gesù non rinnega, non respinge, un'altra definizione, quella di figlio dell'uomo. Gesù è sì il Messia, ma nella descrizione del figlio dell'uomo, che è una definizione che resta aperta a due dimensioni, quella di Dio e quella dell'uomo, è il figlio dell'uomo che dovrà soffrire e poi un giorno risorgere. Ecco, questa seconda parte la svilupperemo la prossima volta. Quello che a me preme sottolineare è questo, no? È il passaggio che Gesù chiede ai suoi di praticamente passare da una definizione ricevuta dagli altri a una definizione propria. Qui inizia il vero cammino. Nel momento in cui noi diamo una definizione nostra di chi è Gesù, inizia il vero cammino di fede. Che è un cammino che verrà provato, che verrà scrostato attraverso le esperienze personali, attraverso le parole con cui Gesù sgrida i suoi. Cioè Pietro qui inizia il suo vero cammino di fede, quello suo personale, perché viene subito trattato da Satana, gli dice: dietro di me. Pietro proverà scandalo nei prossimi capitoli, Pietro proverà l'esperienza del rinnegamento, ma sono tutte esperienze che permettono a Pietro di entrare in profondità in quella che è la sua percezione del mistero di Cristo e soprattutto del suo cammino di discepolo. Concludo sottolineando una definizione molto bella con cui in questo secondo brano che abbiamo ascoltato i discepoli sono chiamati, cioè qua viene detto che Gesù lungo la via interrogava i suoi discepoli. Entra in scena una definizione che farà scuola in tutto il libro, un altro libro del Nuovo Testamento, gli Atti degli Apostoli, i discepoli diventano i discepoli della via. Da questo momento in poi li troveremo sempre in cammino ed è questa una caratteristica dell'essere discepolo. Quando uno è discepolo, il discepolato lo si riconosce dal fatto di essere un percorso in cammino, non è una realtà statica. Essere discepoli significa non avere una fede statica, che ogni giorno è uguale, ma una fede che viene plasmata, è fortificata, approfondita giorno dopo giorno. Gesù non mette i suoi in uno stato di vita, non colloca i suoi in uno stato di vita, ma li colloca in una sequela, e la sequela è fatta di cammino. Gesù non propone ai dodici un corso universitario, un master di specializzazione al termine del quale riceviamo il diploma o al termine del quale riceviamo un riconoscimento. No, Gesù ci mette su una strada che durerà per tutta la vita, che non ha un termine di fine dopo il quale diventiamo noi i maestri. No? Il maestro è uno solo, è lui, e ci chiede di restare discepoli ogni giorno della nostra vita, quando stiamo bene, quando stiamo male, quando siamo giovani e quando siamo anziani, quando siamo figli e quando siamo padri. Un altro aspetto, sempre legato all'essere discepoli della via, l'essere discepoli della via non significa acquisire un insieme di conoscenze, ma entrare in un'esperienza. Ecco perché Gesù nel Vangelo di Giovanni si definirà proprio dicendo: io sono la via, la verità, la vita. Tre termini dietro i quali si nasconde non una serie di concetti, ma un'esperienza di conformazione a lui, un percorso di formazione. Ecco perché quando lavoravo sulla nuova edizione del testo biblico CEI, ho voluto fortemente intitolare la nostra edizione della Bibbia CEI commentata, la Bibbia via verità e vita, perché volevo trasmettere questo che è l'insegnamento chiave del Gesù in Marco, uno degli insegnamenti chiavi del Gesù di Marco. Essere discepoli non significa acquisire delle conoscenze teoriche, ma entrare in un'esperienza e sentire che a un certo punto quella domanda viene rivolta a noi: e voi chi dite che sono io? Bene, mi soffermo qui perché nella seconda parte della nostra trasmissione siete voi, diventate voi i protagonisti con le vostre domande per continuare a scavare insieme questo testo. Ora facciamo un secondo stacco musicale che ci permette di interiorizzare anche quanto ci siamo detti ora. E vi raccomando, fate domande pertinenti al testo, sentendole pur nella loro semplicità importantissime all'approfondimento di questo brano. Pronto?
Pronto, senta padre Perugo, io sono la Maria di Broni, è la prima sera che la sento, ma sono rimasta così entusiasta del suo modo di presentare il Vangelo, di che esegeta è lei, guardi, non lo so, d'ora in avanti io tengo la Bibbia di Gerusalemme, sulla quale ci sono tante note da parte, cerca di qua, cerca di là, studierò sempre il Vangelo in quella maniera lì e sentirò sempre lei. E ho capito che Gesù si può amare sempre più in profondità. Lei è un uomo veramente di Dio. Glielo dico, glielo diranno anche gli angeli. Ecco, va bene?
Allora la ringrazio, signora Anna Maria, anche lei comunica molto entusiasmo. Preghiamo vicendevolmente per essere realmente degli uomini di Dio, perché questa parola che ci attraversa la testa possa sempre di più scendere nel cuore e plasmare la nostra vita. Penso che per il Signore non ci sia gioia più grande se non vedere che lo Spirito, grazie alla sua parola, plasma ciascuno di noi. Il rischio a volte è che ogni giorno la Chiesa ci dona la parola di Dio, no? E il rischio nostro è quello di vanificare un dono così grande, non coglierne la bellezza, non coglierne la profondità, per cui abbiamo bisogno l'uno dell'altro per riuscire a cogliere questo grande dono. Grazie Anna Maria per il tuo intervento.
Pronto?
Pronto.
Sono Paola,
Sì.
Io la ringrazio moltissimo, anche perché amo il Vangelo di Marco e cerco sempre di seguire le sue lezioni da quando è incominciato.
Sì.
Mi sente, sì?
Sì, la sento bene.
Ecco, volevo un attimo sottolineare la parola vedere. Non so, io la sento molto anche legata al sentire del cuore, che nell'Antico Testamento viene molto sottolineato. Cioè, faccio un esempio concreto perché forse a parole faccio fatica a spiegarmi. Cioè, se io una, ad esempio, visto che ce ne sono tanti, abbiamo queste persone che vengono in Italia, vengono chiamati con tanti nomi, per me sono fratelli al di là del colore, della fede, di tutto. Magari ti vogliono vendere qualcosa, no? Quindi vedi l'oggetto e senti anche la voce. Però a volte questo vedere, questo sentire è molto superficiale. Magari questa persona ha solo voglia di guardare nelle facce un altro e fare due chiacchiere, perché forse ha bisogno di comunicare qualcosa, un affanno, una solitudine anche. Ecco, cioè il vedere secondo me è legato al sentire del cuore anche. Mi interesserebbe molto la sua opinione, grazie.
Allora, la ringrazio Paola per questo suo intervento, che ci permette effettivamente di approfondire un elemento importantissimo di Marco. Marco utilizza alcuni verbi che, se colti percorrendo l'intero Vangelo, effettivamente sono carichi di significato, no? Tra questi verbi, ad esempio, c'è il verbo cercare, ma accanto al verbo cercare un altro verbo molto significativo è proprio il verbo vedere. Ecco, un esercizio che vorrei suggerire agli ascoltatori più coraggiosi sarebbe quello: un giorno, magari un giorno in cui uno vuole vivere un po' una giornata di riflessione personale, di deserto personale, leggere il Vangelo di Marco dall'inizio alla fine con questa chiave di lettura, leggerlo ed evidenziare di volta in volta il ruolo dello sguardo, del vedere in questo Vangelo, annotandosi accanto tutte le sfumature che questo può avere. E sarete stupiti, perché emergono talmente tante cose che diventano poi un invito rivolto a noi stessi. Noi siamo cristiani, dovremmo vedere come Gesù. Prendo però, proprio per tentare di rispondere alla sua provocazione, no, che sottolineava l'associazione tra il vedere e il cuore, richiamo un passaggio che abbiamo già avuto modo di percorrere insieme, ed è quello precedente, la prima moltiplicazione dei pani. Quando Gesù scende dalla barca, siamo al capitolo 6, versetto 34 di Marco, ci viene detto: sceso dalla barca, egli vide una grande folla ed ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore. E si mise a insegnare loro molte cose. Allora, notate il modo in cui Gesù guarda, in cui Gesù vede, che è totalmente diverso dai suoi discepoli, che non si accorgono di niente qui, no? Gesù vede, ma questo suo sguardo diventa subito un'emozione viscerale. Qui la compassione non è il nostro avere compassione, che a volte ha un'accezione così negativa, è sbiadita, ma è un sentimento viscerale che porta subito Gesù a dimenticarsi del fatto che doveva ritirarsi per riposare con i suoi discepoli. In questo momento questo diventa secondario, ma diventa prioritario il dedicare tempo a questa gente, ma non solo dedicare tempo, sfamare questa gente. E noi sappiamo cosa significa quello sfamare. In quel pane che viene benedetto, spezzato, donato, c'è Gesù stesso che viene benedetto, spezzato, donato. Quindi è un coinvolgimento tale che si trasforma in un dono pieno di sé. E allora qui veramente il vedere di Gesù è fortissimo. Ecco, questa accezione del vedere e della pedagogia che è legata a questo verbo è stupenda anche in Giovanni. Nell'Evangelista, nel quarto Vangelo, nell'Evangelista Giovanni, il tema dello sguardo è forte. E se voi prendete anche solo il capitolo 20, dal versetto 1 al versetto 18, è il capitolo dove vengono raccontati gli episodi della risurrezione, voi noterete che in questi 18 versetti c'è una pedagogia in 7 tappe del vedere, 7 volte viene utilizzato questo verbo, e ogni volta c'è una visione maggiore, che porta dalla prima visione, che è quella di Maria di Magdala che piange e che vede le cose e le interpreta in un modo sbagliato, fino alla Maria di Magdala che corre e dice: ho visto il Signore. Allora da una visione abitata dalla morte a una visione che diventa annuncio della risurrezione in 7 tappe. Quindi vedete come realmente dietro questo verbo c'è un pezzetto proprio di lieto annuncio che ci viene rivolto. Quindi grazie di cuore Paola per questa domanda che ha aiutato tutti noi.
Pronto?
Pronto.
Sono Nicola dalla provincia di Lodi.
Sì, mi dica.
Ecco,
Nicola.
La ringrazio tantissimo per la sua splendida esposizione. Farò una domanda breve. Mi è sfuggito un attimino quel passaggio, vorrei che me lo approfondisse un attimo. Quando Pietro riconosce, dice: tu sei il Messia, e lui risponde dicendo: non dire niente a nessuno. Ecco, vorrei sapere un pochino in profondità questa risposta, il perché. Lei l'ha già spiegato in parte, però mi è sfuggito un attimo.
Certo. Allora, se voi notate la traduzione CEI al versetto 30 dove è riportato questa frase, ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno, ecco la traduzione che io proponevo era un pochino più forte, basandosi ovviamente sul verbo greco, e che riprendo un attimo i miei testi per non… e gli sgridò perché non dicessero nulla a nessuno sul suo conto. Effettivamente il verbo che viene utilizzato non è il verbo dell'ordine, è un verbo dello sgridare, che ritorna dopo, quando Pietro sgrida Gesù e quando Gesù sgrida Pietro. Quindi è un intervento forte. Perché ho fatto questa sottolineatura? Per far capire effettivamente che Gesù interviene in modo forte. E questo non può non suscitare la domanda che anche Nicola si è posta, cioè perché Gesù gli sgrida, non solo Pietro ma tutti i suoi discepoli, perché non dicano niente a nessuno. Pietro ha appena detto il vero, è riuscito a fare un salto di qualità che la folla non era riuscita a fare, come mai tutti devono tacere? Ecco, questo ordine di silenzio è dovuto al fatto che per adesso i suoi sono arrivati a una comprensione razionale, di testa, ma quella comprensione deve diventare esperienza e diventerà esperienza nella misura in cui i suoi sapranno entrare nel mistero pasquale, che non è fatto solo di risurrezione, ma che è fatto anche di passione e di morte. Ecco allora il passaggio che richiede i suoi. In genere, in termini così tecnici di studio, questo ordine di silenzio viene chiamato il segreto messianico, cioè è il segreto legato all'identità di Gesù come Messia. E questo segreto è motivato dal fatto che finché non si è passati dal mistero pasquale nella sua totalità, non è possibile annunciare il Cristo. E sarà molto bello quando arriverà alla fine del Vangelo, perché quando arriviamo alla fine del Vangelo, le donne davanti al mistero pasquale compiuto al sepolcro, cioè la risurrezione di Gesù, lì gli viene detto di parlare e tutte fuggono via in silenzio. Perché? Perché quando si capisce veramente cos'è il mistero pasquale, questo mistero pasquale è talmente scandaloso, perché porta dentro di sé il dolore e lo scandalo della croce, che uno non si sente nemmeno all'altezza di portarlo. Ecco allora l'invito di Gesù. L'invito di Gesù è un invito a misurare bene la parola che è stata detta. Pietro ha detto: tu sei il Messia, ma Pietro non sa il significato profondo di questa parola. Pietro è un po' come noi quando recitiamo le preghiere. Diciamo tante cose, ma non sappiamo il significato profondo di quelle preghiere. Se lo sapessimo, diremmo meno preghiere e con più cuore. Ecco, è un pochino questo quello che Gesù chiede ai suoi, di sostare e pesare bene il significato profondo di quella parola che ora, adagio adagio, in quel cammino che da Cesarea di Filippo porterà a Gerusalemme, ora i dodici cominceranno a capire, a percepire, ad approfondire. Grazie Nicla per questa domanda che, come vedi, è stata ancora illuminante proprio per tutti. Grazie.
Pronto?
Pronto.
Padre, e grazie prima di tutto.
Sì.
Dunque, io questa sera mi ha proprio fatto capire, lo sapevo ma non ci penso sempre, che Gesù veramente affonda le sue radici nel Vecchio Testamento. Perché ho visto come il profeta, dice che il profeta, non ricordo quale, dice come il Dio prende per la mano,
certo,
e porta il popolo, il suo popolo, il popolo eletto, diciamo, ma Dio ama tutti, il popolo eletto verso la salvezza. Poi mi ha fatto capire come sono superficiale certe volte, soprattutto nella preghiera. Gesù con le mani apre gli occhi, è vero, guarisce, ma molte volte io pure sono guarita da tante situazioni, però nell'albero forse vedo gli alberi. Allora perché non vedo il fratello? Allora devo stare più attenta e non essere superficiale quando recito il Padre nostro di tutti. L'altro è un fratello, non è vero? Se è un fratello io lo devo considerarlo tale e amarlo. D'altra parte è una preghiera che mi ha insegnato Gesù.
Certo, allora anche lei ci pone di fronte a un aspetto importante della narrazione dei Vangeli, no? Ed è proprio il rapporto tra il Nuovo e l'Antico Testamento. Ecco, io stasera ho citato solo il brano del profeta Geremia, che era il brano legato alla Nuova Alleanza, ma nel testo di stasera potevano essere evocati molti altri testi. Pensiamo ad esempio al testo di Malachia 3, legato alla risposta dei discepoli che dicono la gente dice che tu sei Elia, oppure il brano di Esodo alla fine del libro dell'Esodo, dove viene promesso a Israele un altro profeta come Mosè, e secondo alcuni è questo il brano che fa da sfondo alla terza definizione di Gesù come uno dei profeti. Sembra richiamare quell'uno dei profeti che sarebbe stato inviato e che sarebbe stato un altro Mosè nel popolo di Israele. Effettivamente questo è un dato importantissimo che non abbiamo ancora acquisito in toto nelle nostre comunità cristiane, quello di renderci conto che noi possiamo capire il Nuovo Testamento solo nella misura in cui conosciamo un poco l'Antico Testamento. La Pontificia Commissione Biblica alcuni anni fa è uscita con un documento, Il popolo ebraico e le sue scritture, dove ci viene chiaramente detto che noi come cristiani nasciamo sulle radici di un popolo, di una tradizione che è quella ebraica, che non possiamo non riconoscere. Questo ce lo diceva già Paolo nelle sue lettere, ma questo, cosa bellissima, ce lo ripete la liturgia tutti i giorni. Quando noi andiamo in chiesa la domenica, tutti i giorni durante la settimana, in genere salvo alcuni momenti particolari dell'anno liturgico, siamo posti di fronte a una prima lettura che è tratta dall'Antico Testamento e a una pagina del Vangelo che dialoga con questa lettura. Questo perché? Perché nella pedagogia della Chiesa, che è attentissima alla formazione della nostra fede, è importante questo, tenere sempre vivo il dialogo tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Ricordate del resto la famosa scena dei discepoli di Emmaus, come Gesù illustra il suo mistero pasquale, la sua passione, morte e risurrezione, ricorrendo alla legge e ai profeti, vale a dire al Pentateuco e a tutti i libri storici e profetici. Quindi le scritture dell'Antico Testamento sono la prima chiave di accesso al mistero di Gesù, e Gesù è la prima chiave di accesso alle scritture antiche. C'è poi una seconda cosa che è significativa nel suo intervento, nell'intervento che lei ha fatto. Lei ha richiamato nuovamente l'attenzione sul gesto delle mani, dell'imposizione delle mani. Nel brano che noi abbiamo commentato abbiamo visto che Gesù fa due imposizioni diverse delle mani. La prima volta ci viene detto che impone le mani sugli occhi, e dopo aver imposto le mani sugli occhi il cieco vede confusamente. La seconda volta impone le mani, nella traduzione c'è italiana, c'è ancora sugli occhi, impose le mani una seconda volta sugli occhi. Invece nella traduzione che ho cercato di rendere, stando più vicini alla lettera del greco, io ho tradotto impose di nuovo le mani sulla vista, perché effettivamente in greco c'è un altro termine che non è più il termine degli occhi, ma Gesù impone le mani sulla vista, sulla capacità di vedere dell'uomo. Questo cosa ci fa capire? Che a Gesù non interessa la guarigione fisica dell'uomo. Tutti i miracoli che lui ha compiuto dal capitolo primo al capitolo 8 non hanno portato alla capacità di vedere in profondità. Certo, hanno prodotto dei segni, hanno permesso alla gente di vedere in Gesù una persona speciale che veniva da Dio, ma non ha permesso di andare oltre. Ecco perché è necessario una seconda imposizione delle mani, che non va sugli occhi, ma sulla capacità di vedere. Quei verbi che abbiamo visto, via blepo, cioè vedere attraverso, in blepo, vedere in profondità. A Gesù interessa questo. Ecco, la vera azione della parola di Dio nella nostra vita non è la guarigione fisica, non è la liberazione dei mali, delle fatiche, dei turbamenti che possiamo avere ogni giorno, ma la capacità di vedere in modo diverso le cose. E allora qui veramente dobbiamo aiutarci l'un l'altro nella preghiera, perché il Signore nei momenti difficili ci aiuti ad avere questo sguardo, ci aiuti ad avere questa imposizione delle mani. Poi se a questa imposizione delle mani si unisce pure l'altra, non possiamo far altro che cantare il Magnificat a quattro voci, però la cosa più importante è saper avere questo sguardo profondo che viene dalla fede. Grazie quindi anche per questa domanda che ci ha permesso di cogliere una sfumatura che avevo trascurato nell'esposizione.
Pronto?
Pronto.
Mi chiamo Amneris e abito adesso a Roma. Io sono una vecchia la devo proprio complimentare, perché lei la fa in briciole. Io ho cominciato a ascoltare e seguire Radio Maria con Anna Cenci. E io quello che volevo sapere da lei, se questo che lei sta dicendo, perché io oggi è la prima volta che l'ascolto, volevo sapere se lei faceva degli esercizi spirituali, questa è la cosa, sì. Perché è molto importante che ci sia, diciamo, un po' di impostazione anche, no? Per questo le chiedo, io seguo Ravasi tutti i giorni, da anni, però lei me la rende proprio in briciole, me la fa entrare dentro, e senza Ravasi non sarei arrivata ad ascoltare neanche lei. Comunque volevo sapere se lei faceva degli esercizi spirituali e dove.
Allora, cara signora, la ringrazio della sua domanda. Prima di tutto, nelle diverse catechesi che Radio Maria offre, ovviamente ci sono prospettive, no? Modi di accostarci, di accostarsi alla scrittura diversi, e sono tutti complementari. Anche io sono cresciuto e continuo a crescere alla scuola di Ravasi, tra l'altro ci conosciamo abbastanza bene, e l'uno ha profonda stima dell'altro, no? Quindi è molto bello questo dialogare attorno alla stessa parola di Dio, facendo emergere la bellezza, la ricchezza di questa parola, e il Cardinal Ravasi in questo è veramente, veramente un grande maestro. Guido sì corsi di esercizi, ma siccome la famiglia Paolina è tanto ricca, il nostro fondatore è stato carico di una fecondità meravigliosa da parte dello spirito, per cui ha fondato, pensate, ben 5 congregazioni religiose e 5 istituti, quindi potete anche voi immaginare quante persone ci sono nella famiglia Paolina, 5 congregazioni, 5 realtà, 5 altre realtà, 10 rami in tutto. Per cui quelle poche volte che il mio impegno alle edizioni San Paolo mi permette di predicare, di animare, di guidare dei corsi di esercizi, li tengo internamente per le nostre realtà, perché anche noi abbiamo bisogno di spezzare la parola e di arricchirci tra di noi, quindi non mi è possibile darlo per esternamente, però posso dirle che sono registrati, sono facilmente accessibili, delle piccole catechesi sui personaggi biblici. Se si va sul sito cantonuovo.eu, www.cantonuovo.eu, sotto la rubrica I volti della parola troverete 12 puntate sui personaggi biblici, che sono guidate da me insieme a un'altra sorella della famiglia Paolina, che permettono di cogliere, di fare un percorso personale, approfondito, di meditazione, a partire dall'esperienza dei personaggi biblici. Ecco, questo è a disposizione di tutti, quindi se può essere utile a qualcuno, ben venga. Poi ci sono alcune pubblicazioni che non menziono in questa sede, ma che potete facilmente trovare. Quindi grazie di questa domanda, ma l'ingrediente principale non è mai la persona che parla o gli strumenti che vengono messi a disposizione, ma l'ingrediente principale è quello che lei signora ha già, la sua ricerca, la ricerca del suo cuore, il suo desiderio di approfondire, di meditare, di mettersi in discussione in una cornice giusta come quella degli esercizi spirituali. Questo è l'ingrediente che ci vuole, e questo fa grandi cose al di là della persona che parla o che illustra la scrittura. Grazie anche a lei, signora Annerise. Pronto?
Sono Aurelia, parlo da Formello, la provincia di Roma.
Sì.
Dunque, mi volevo agganciare alla sua frase quando ha detto: noi quando preghiamo non approfondiamo mai molto le parole. Io ho sempre avuto una grande difficoltà dicendo il Padre Nostro, nel pronunciare, nel dire la frase "non ci indurre in tentazione". E questo da quando io avevo, adesso ne ho 70, da quando io avevo 20 anni, il mio professore di teologia dogmatica, non mi ricordo adesso, insomma, ho fatto un corso per apostolato laico, e gli posi questa domanda. Mi dico: non può essere che nel Padre Nostro noi diciamo "a Dio Padre non ci indurre in tentazione", è un verbo attivo, per cui mi sembra proprio, non dico una bestemmia, ma insomma non saprei che altra parola usare in questo caso. Quindi ho sempre avuto questa difficoltà, e adesso che sentendo le sue parole, quando ha detto appunto non riflettiamo mai troppo sulle, è praticamente 50 anni che aspetto che questa dicitura, e il professore mi rispose: guardi, una traduzione, guarda Aurelio, una traduzione molto poco chiara, insomma, molto poco giusta, insomma. E voglio dire, 50 anni che aspetto che questa traduzione sia migliorata, e ancora sì, ne ho parlato a mio parroco, ai vari sacerdoti che ho incontrato nella mia vita, così, insomma, specialmente in questi ultimi tempi. E tante volte sento anche il rosario che dice il Papa Benedetto in latino, insomma, non ci indurre in tentazione, ecco, non mi oltretutto frequentando anche delle una parrocchia in lingua spagnola, gli spagnoli dicono non lasciarci cadere in tentazione, ma secondo me è sempre un verbo attivo, non lasciarci cadere in tentazione, potrebbe sottintendere che se vuoi ci lasci cadere, invece secondo me la dicitura giusta sarebbe sostienici nella tentazione, dal momento che noi non possiamo, come dice Padre Livio, non possiamo eliminare le tentazioni dal mondo, dal nostro quotidiano, mi sembrerebbe appunto una dicitura molto più appropriata. Adesso
grazie signora Aurelia per questa domanda, che ci pone a contatto con un altro elemento, no? Che un pochino caratterizza le nostre catechesi. Se voi avrete notato, ogni volta che facciamo un passo in avanti nel commentare il Vangelo di Marco, faccio molta attenzione alle parole, alla traduzione, cerco di far capire alcune sfumature diverse, no? Che possono essere presenti nella traduzione. Ecco, lei tocca qui uno dei problemi di traduzione, che però è stato risolto dalla recente traduzione della CEI, dalla rivisitazione della traduzione precedente, no? Dal 2008 il testo del Padre Nostro nella versione di Matteo ha portato una correzione proprio riguardo a questo versetto. Siamo al capitolo 6 di Matteo, il versetto è il numero 13, attualmente la Bibbia ufficiale traduce rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Ecco, notate come c'è stato proprio il cambiamento, non c'è più il non ci indurre in tentazione, ma c'è il non abbandonarci alla tentazione, proprio per evitare l'interpretazione a cui alludeva la nostra ascoltatrice, la signora Aurelia. Quindi è ovvio, il significato della frase è proprio quello di non abbandonarci alla tentazione. L'espressione originale greca è di impronta semitica. Cosa significa di impronta semitica? Il fatto che a volte venga utilizzato magari un verbo che può dare l'idea che Dio espone al male, sono delle immagini forti utilizzate in ambiente semitico per indicare un'implorazione da parte dell'orante, non abbandonarci alla tentazione. E se vuole, la versione latina di questo testo è più corretta, cioè quando si prega in latino va benissimo, ne nos inducat, in tentazione, è corretto, perché il verbo inducere significa proprio non lasciarci cadere, non portarci dentro la tentazione. Questo non significa che Dio ci porta dentro la tentazione, no, ma è il significato reale è quello della traduzione attuale, non abbandonarci alla tentazione. Allora, la domanda della signora Aurelia potrebbe essere a questo punto quella di chiedere: ma allora come mai quando noi preghiamo il Padre Nostro continuiamo a dire non ci indurre in tentazione? Perché qui si unisce un'altra cosa che è importante, che è la tradizione, cioè la tradizione ci ha consegnato dei testi che sono diventati un'unica cosa con noi. Molti, ad esempio, dopo che abbiamo ricevuto la nuova traduzione CEI, si sono lamentati per la nuova traduzione dei Salmi, perché dicono: quando preghiamo non li sentiamo più come prima. Per cui, se voi ci fate caso, i testi dei Vespri, delle Lodi, non sono stati ancora cambiati, si tiene ancora la traduzione precedente, per questo motivo, perché una cosa è la tradizione liturgica, un'altra cosa è la traduzione biblica, sono due ambiti diversi. Così, ad esempio, faccio il caso dell'altra preghiera per eccellenza, Ave Maria. È chiaro che quel termine Ave, se noi ci fermiamo a pensare, a noi non dice più niente oggi. Ave lo si diceva a Cesare, Ave Cesare. Il termine greco utilizzato è molto più significativo, è gioisci o Maria, rallegrati o Maria, che rimanda tra l'altro alla grande profezia di Sofonia, gioisci figlia di Sion, quando anche lì si annuncia una ricostruzione piena di Gerusalemme, quindi immaginate, l'angelo si rivolge a Maria annunciando la ricostruzione che verrà fatta attraverso il mistero dell'incarnazione, però noi continuiamo a dire Ave Maria. Perché continuiamo a dire Ave Maria? Ma perché dietro questa espressione c'è una tradizione che è passata di madre in figlio, che è diventata un'unica cosa con la nostra persona, con le nostre fibre del cuore, quindi è qualcosa che sentiamo nostra fin da quando eravamo piccoli, per cui prima di cambiare si spiega il significato ma si lascia quello che è. L'importante è che chi prega sappia il significato reale, quindi è lo stesso avviene per il Padre Nostro, per quell'ultima dicitura che correttamente la traduzione biblica ci aiuta a cogliere nel suo significato, il non abbandonarci alla tentazione, anzi non dimentichiamo che questa frase ha poi un secondo stico che dice: proprio perché non ci devi abbandonare alla tentazione, liberaci dal male. E questo male potrebbe avere anche la M maiuscola, il maligno. Quindi non solo Dio non ci espone alla tentazione, ma ci libera anche da colui che ha tutto l'interesse di farci cadere, cioè il male. E allora vedete il significato che può avere. Grazie signora Aurelia, perché anche lei con il suo intervento ci ha aiutato a cogliere quanto è importante a volte scavare dietro il testo e cogliere le sfumature nascoste che il testo in lingua antica ci permette di percepire.
Sei pronto?
Sì.
Pronto?
Pronto.
Senta, io vorrei sapere qualcosa sul riposo dello spirito. Lei parlava dell'imposizione delle mani, no?
Sì.
Ecco, e siccome io sono stata a Medjugorje tanti anni fa e accompagnavo una signora in carrozzina ed eravamo nel mezzo della chiesa e non sapevo neanche, facevano la preghiera di guarigione del corpo e dell'anima, ma noi io non sapevo nella lingua nulla, eravamo a metà chiesa e tutto a un tratto durante la preghiera io caddi di schianto su una panca. Però non mi feci niente, arrivai dopo nell'albergo e tutti mi dissero: beata te, hai ricevuto lo Spirito Santo, ma non sapevo io niente di queste cose. Poi, ecco, e dopo, insomma, ero un po' agitata perché ero un po', insomma, mi sembrava essere caduta così a metà chiesa, mi fece un po' impressione, mi ero abbucciata appena un pochino il gomito e basta. Poi dopo sono andata altre volte a queste preghiere di guarigione e sono andata a Marinella di Sarzana e sono caduta piano piano e tutti mi dicevano con l'imposizione delle mani e tutte le volte ho avuto, cioè io rimanevo ferma lì ma non mi riuscivo ad alzare, non avevo più forza, insomma.
Poi allora la devo interrompere proprio perché la nostra trasmissione volge al termine e la sua domanda mi richiede, ecco, un attimo, qualche minuto, proprio per cercare di illustrare bene quello che lei sta condividendo. Allora, la prima cosa che le direi è: se questo episodio si è ripetuto più volte, insomma che lei ha degli svenimenti o cade, sarebbe bene consultare in questi casi un medico, e non attribuire subito e di fretta le cose allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non ci fa cadere per terra. Lo Spirito Santo è un'azione carica di Dio che plasma i nostri cuori, sicuramente non ci priva delle nostre forze, ma mette nel nostro cuore una passione, un dinamismo enorme, e il riposo dello spirito non è questo tipo di esperienze. Il riposo dello spirito è qualcosa d'altro che abbiamo cercato di illustrare proprio parlando di quella doppia imposizione delle mani, no? Dicevo che i discepoli avranno bisogno di passare da una concezione di Gesù come Messia alla seconda imposizione delle mani, che è quella che permette loro di accogliere il mistero della passione e morte per capire bene la risurrezione. Cioè il riposo nello spirito è praticamente la docilità, la disponibilità totale nelle mani di Dio e della sua volontà, anche quando questa è esigente, dolorosa. E i nostri fratelli malati che ci stanno ascoltando sanno quanto è importante questo dono dello spirito. Cioè il dono dello spirito è riuscire ad accogliere ciò che noi viviamo nelle giornate, ma non ciò che ci provochiamo noi, ciò che ci viene dato nelle giornate come luogo di cui il Signore si serve per costruire la storia della salvezza. E lo Spirito ci dà quella pace interiore che ci permette di vivere tutto serenamente e all'insegna del dono. Ci permette, in altre parole, di diventare noi un pane che si spezza per gli altri. In altre parole, di essere come Gesù. Vede, Signora, Gesù era pieno di Spirito Santo. E non ci viene mai detto che cadeva per terra e si sbucciava, no? Quello può essere detto quando una persona è debole, però il dono dello Spirito Santo è qualcosa di più. Io ti invito sempre a una certa prudenza di fronte ad alcune espressioni, no? Ovviamente, bisogna fare le dovute distinzioni. Ci sono dei cammini ottimi che vengono proposti attraverso alcune esperienze ecclesiali e di movimenti, come può essere il rinnovamento dello spirito, ma dobbiamo poi fare attenzione ad altre, perché quando ci fermiamo solo alle emozioni, alle sensazioni, rischiamo. La fede è qualcosa che va molto più in profondità e trasforma noi in pane spezzato. L'Eucaristia resta sempre lì, come il grande faro da cui Dio vuole illuminare le nostre esistenze. E con questo messaggio concludo, ringraziando tutte voi, care ascoltatrici, che siete intervenute, tutte donne stasera, non c'è stato nessun ascoltatore che è riuscito a intervenire e a fare una domanda. Vi raggiungo tutti con una benedizione per continuare a camminare insieme in queste pagine stupende del Vangelo di Marco.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.